25, leggeremo dal primo versetto la parola di Dio, testo conosciuto. Matteo 25:1 dice: allora il regno dei cieli sarà paragonato a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo. 5 di loro erano stolte, 5 avvedute. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano preso con sé dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. Siccome lo sposo tardava, tutte divennero assonnate e si addormentarono. Verso mezzanotte si levò un grido: ecco lo sposo, uscitegli incontro! Allora tutte quelle vergini si svegliarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle avvedute: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le avvedute risposero: no, perché non basterebbe per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ma mentre quelle andavano a comprarne, arrivò lo sposo, e quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi vennero anche le altre vergini, dicendo: Signore, Signore, aprici! Ma egli rispose: io vi dico in verità, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno e né l'ora. Accomodatevi. Abbiamo letto la parabola delle 10 vergini, o come qualcuno chiama, delle 10 ragazze, che ha per sfondo una festa nuziale. Non tutti lo sanno, ma i matrimoni allora non erano come quelli che celebriamo noi oggi. Prima della coabitazione, lo sposo con gli amici andava a casa della fidanzata e questa attendeva il suo arrivo con le proprie amiche. Quindi, al lume di torce, si formava poi un corteo diretto verso la casa dello sposo. Prima lo sposo andava, poi si creava questo corteo dove andavano tutti a casa dello sposo, dove aveva luogo il banchetto di nozze. È molto probabile che 10 vergini, parte delle accompagnatrici, abbiano atteso nella propria casa il passaggio del corteo nuziale, che non era distante da quello della sposa, e che poi abbiano tentato di ricongiungersi al gruppo a casa dello sposo. Insomma, come siano andate proprio al 100% i fatti, è sempre una parabola, non lo sappiamo, ma una cosa è sicura: il tema della parabola è la venuta dello sposo e l'importanza di sapere come dobbiamo aspettare Gesù. Perché noi stiamo aspettando Gesù. Noi stiamo aspettando che il Signore ritorni per prendere la sua sposa, la sua chiesa, e portarla nel cielo con Lui. C'è un monito per tutti noi: vegliate dunque. E Gesù, che con questo dunque riassume tutta la parabola, dunque tutto il discorso è questo: vegliate, state attenti, siate sobri, siate svegli, perché non sapete né il giorno e né l'ora. Gesù, pensate, questo argomento l'ha toccato anche nell'imminenza della sua morte in croce. Disse ai discepoli: il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Ecco, io ve l'ho detto, vado a prepararvi un luogo e quando sarà pronto tornerò e vi accoglierò presso di me. Gloria al nome del Signore. È molto bello sapere questo. E la Bibbia dice che persino gli angeli, quando Gesù fu assunto in cielo, hanno confermato quello che Gesù aveva detto. Mentre lo vedono salire nel cielo su una nuvola, dice la Bibbia che degli angeli apparvero ai dodici e dissero: uomini di Galilea, per la verità erano undici perché Giuda non c'era più, poi sarà scelto un sostituto, uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo ritornerà nella medesima maniera in cui l'avete visto andare in cielo. E la Bibbia lo precisa ancora una volta anche nel libro dell'Apocalisse, quando parla della seconda parte del suo ritorno e dice: ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Lo vedranno anche quelli che lo trafissero, e tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Non tutti lo sanno, ma il saluto primitivo della Chiesa delle origini non era pace, come diciamo noi. C'era anche il saluto pace, e Gesù l'ha insegnato entrando a porte chiuse, rassicurò i suoi discepoli dicendo: pace a voi. Ma solitamente i credenti dell'antichità si salutavano con un'altra parola, Maranatà. Maranatà. Tutte le volte che si salutavano, si stringevano la mano, si davano i saluti, Maranatà. Maranatà, che significa? Il Signore viene, il Signore ritorna. C'era questo saluto antico perché nella Chiesa antica i fratelli se lo ricordavano ogni giorno l'uno con l'altro. Dobbiamo essere pronti, il Signore viene. E questa dottrina del ritorno del Signore è una dottrina indispensabile per la Chiesa. Pensate un poco, se tutti noi ricordassimo che Gesù può tornare da un momento all'altro, tutti saremmo più consacrati, tutti saremmo più pronti, tutti saremmo più vicini a Gesù, tutti ameremmo di più la preghiera, tutti leggeremmo di più la Bibbia, tutti saremmo più amorevoli gli uni con gli altri, tutti cammineremmo nel timor di Dio. In realtà è una dottrina conosciuta nella Chiesa, ma è una dottrina poco vissuta e poco ricordata. Se ce la ricordassimo di più, vivremmo tutti meglio aspettando il ritorno del Signore. Ma come dobbiamo aspettare questo ritorno del Signore, ci dice la parola di Dio? Prima di tutto, senza false illusioni. Cinque di loro erano stolte e cinque avvedute. Sono tutte vestite allo stesso modo, avete notato? Tutte sono nello stesso luogo, tutte hanno lo stesso desiderio, tutte hanno delle lampade, ce l'hanno tutte. Tutti manifestano lo stesso atteggiamento. Vedendole da fuori erano tutte uguali. Tutte hanno la stessa fragilità. Lo voglio dire questo, perché tutte si addormentarono. Si addormentarono quelle che non erano pronte, si addormentarono pure le pronte. E questo ci deve ricordare, fratelli, che da questo punto di vista siamo tutti sulla stessa barca, tutte con le stesse fragilità. Meno male che il Signore non dà valore a queste cose, alla fragilità. Dà valore a altro. È bello sapere che il Signore non disprezza le nostre fragilità. Il Signore desidera soltanto la nostra fedeltà. Le nostre fragilità il Signore le comprende, ci viene incontro, ci aiuta a lasciarle, ci rende forti, ci aiuta a vincerle col suo aiuto. Pensavo che spesso nel mondo cosiddetto cristiano ci sono tanti che dicono di amare Dio, magari anche tu che stai ascoltando da casa, magari anche tu che stai ascoltando sopra un'automobile mentre viaggi e stai ascoltando questo messaggio, Tutti dicono di amare Dio, tanti frequentano un locale di culto, tanti credono nel ritorno di Cristo. Nelle mie note ho scritto: tanti portano la Bibbia sotto braccio, devo cambiarlo. Tanti portano il cellulare sotto braccio, che ormai non si usa più perché è pesante il libro, ma un tempo la portavamo pure sotto braccio per dare testimonianza, perché era anche un'occasione per dire agli altri: che cos'hai? Mentre ci chiedevano: che cos'è quella cosa che hai? Un'agenda? No, è la parola di Dio, sto andando in chiesa. Sto andando in chiesa, vado a servire il Signore, amo Gesù, questo libro ha cambiato la mia vita. Adesso sta diventando più pesante, abbiamo pure il proiettore che ce la legge, che ce la fa vedere. Tanti odono il messaggio del Vangelo, tanti promettono di dare a Dio il loro cuore, ma quanti sono veramente salvati? Chi avrà perseverato fino alla fine, dice la Bibbia, sarà salvato. E alla valutazione degli uomini è difficile escludere qualcuno dalla salvezza. Se voi parlate con i vostri amici, sono tutti salvati. Alla fine Dio perdonerà a tutti. Alla fine Dio in qualche modo porta tutti in cielo. Ma Dio, dice la Scrittura, e questa è la verità, giudica rettamente i pensieri ed i sentimenti del cuore. E la Bibbia dice invece che ci sono delle differenze. Più tardi vennero anche le altre vergini, che non erano pronte, che non si erano preparate, che non avevano preso anche dei vasetti d'olio di riserva, in modo che quando la lampada si spegneva, perché questa storia, se avete notato, accade tutta di notte. Piccola parentesi, una storia che accade tutta di notte, forse per ricordarci che il cammino cristiano sulla terra è un cammino che noi percorriamo in un mondo pieno di oscurità, pieno di buio, pieno di poca luce, dove c'è un nemico che ci attacca. Non presero dell'olio di riserva, non si tennero pronte per affrontare questo mondo e per essere pronte a incontrare il Signore. E quando più tardi tornarono, dissero: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: io vi dico in verità, non vi conosco. Quante volte abbiamo la convinzione, forse magari qualcuno pure presente tra di noi, qualcuno che ha frequentato la scuola domenicale da piccolo, che è convinto che basta nascere in una famiglia cristiana, essere figli di credenti, basta dire io amo Dio, tanto oggi tutti dicono di amare Dio, alla fine il Signore mi porta con Lui e lo chiamano pure di nome, Signore, Signore. Cioè, quindi sembra dal loro lessico, dal loro modo di parlare, che loro lo conoscessero il Signore. Aprici. Ma Gesù dice: io non vi conosco. E sapete quale può essere l'assurdità? Che noi a volte siamo convinti di conoscere il Signore, ma Lui a noi non ci conosce. Ti conosce il Signore? Hai questo rapporto di comunione con Dio? Lo senti nella tua vita? E hai mai sentito la sua presenza nel tuo cuore? Hai mai avvertito il perdono dei peccati? Continua ad avere comunione col Signore, continuiamo a camminare ogni giorno vicino a Gesù, perché se noi questo non lo facciamo saremo soltanto degli illusi, andremo avanti con false illusioni che alla fine non ci porteranno da nessuna parte. Il vero problema loro di queste cinque sciocche è che la loro lampada si stava spegnendo e loro non se ne accorgevano. E dall'insegnamento di Gesù con questa parabola apprendiamo anche la rapidità degli eventi futuri. Il ritorno di Gesù, il ritorno dello sposo, non lasciò tempo a queste vergini stolte di potersi preparare all'ultimo minuto. Non pensare che all'ultimo minuto avrai qualche altra possibilità. Non pensare, ci pensa all'ultimo minuto, poi tanto il Signore è buono, me le darà un'altra occasione. Oggi è il giorno della salvezza. Oggi ci dobbiamo pensare. Oggi dobbiamo decidere di stare vicino al Signore e di dare la nostra vita al Signore. Non possiamo rimandare a domani la decisione più importante della nostra vita, che determina il nostro futuro eterno. Non si tratta di andare a vivere in una casa migliore o peggiore, più confortevole o meno. Non si tratta di avere una macchina migliore o meno. Si tratta del nostro destino, del nostro futuro eterno, di dove passeremo l'eternità, o per sempre col Signore, o pensate un poco, in eterno lontani da Dio, in eterno lontani da Dio. Sapevamo la verità, sapevamo cosa andavamo incontro, e poi un giorno ritrovarci in eterno lontani da Dio, senza avere una seconda chance. Ma io lo sapevo, me l'avevano insegnata alla scuola domenicale, l'avevo ascoltato mille volte in chiesa, me l'avevano detto i genitori, me l'avevano detto i monitori, me l'avevano detto dei fratelli carissimi, delle sorelle. Perché non ho preso la palla al volo? Perché non mi sono preparato? Sarà troppo tardi poi, non avremo una seconda chance. Le cinque vergini stolte provarono ad accendere all'ultimo minuto le lampade, ma dopo una probabile accensione gli stoppini in fretta si spensero un'altra volta, e invece di emanare luce emanarono soltanto puzza, perché sapete che quando lo stoppino poi non si accende fa soltanto puzza, fumo e puzza. Avrebbero dovuto emanare luce, risplendere, e invece emanarono soltanto puzza, perché non c'era una riserva d'olio. Quando si accorsero che era troppo tardi, chiesero agli altri, alle altre, per favore dateci dell'olio. E io vorrei dirti anche un'altra cosa. Nessuno ti può dare dell'olio, perché la fede è qualcosa di personale. Io non ti posso dare la mia fede a te, e nessuno può prestare la sua fede a un altro. Il tuo rapporto col Signore è un rapporto diretto. Te la devi vedere tu col Signore. Quella porta per andare in cielo, per entrare, è stretta, e ci entra, si entra uno alla volta. Non c'entriamo le famiglie intere, perché il papà o la mamma o il figlio o lo zio garantisce per noi. Ci penso io, guarda, io sono a posto, entrano tutti. No, è una porta stretta. È una porta stretta dove dobbiamo lasciare tutte le cose che là non possono entrare. Tutti i pesi che dobbiamo deporre, il peccato che così facilmente ci avvolge, là non entra, lo dobbiamo depositare, e dobbiamo passare per questa porta stretta uno alla volta. La fede è personale, non posso dire mi presti un po' del tuo olio perché mi sono accorto che non ero pronto. Tu devi essere pronto personalmente, amando il Signore, stando vicino a Lui, leggendo la sua parola ogni giorno, camminando nel timor di Dio, pregandolo, frequentando la casa del Signore. Sta passando una convinzione in alcuni che tanto o vengo in chiesa o non vengo in chiesa, io tanto amo Dio nel cuore. Se ti sei convinto di questo, guarda che sei proprio fuori strada. Il diavolo ti ha messo una trappola e ci sei caduto dentro, perché la vita cristiana è una vita comunitaria. Amen, fratelli. I fratelli, con tutti i difetti che abbiamo, stavano insieme. La Chiesa del Signore è un popolo che sta insieme, non perché siamo tutti perfetti, non perché siamo tutti bravi, non perché non sbagliamo mai, anzi stiamo insieme per migliorarci. Perché quando stai da solo hai sempre ragione tu, ma quando stiamo insieme, mentre anche ci scontriamo, i caratteri si scontrano, si uniscono, il nostro carattere, la nostra anima, le nostre imperfezioni vengono levigati dalla parola di Dio, ma anche dal consiglio che ci diamo e dalla esortazione che ci diamo gli uni con gli altri. È una trappola di Satana convincerti che tanto te ne puoi rimanere a casa, o come quelli che tanto io c'ho il culto online. E come fai a dare gloria a Dio con tutta la Chiesa? E come fa il Signore a riempirti di Spirito Santo insieme agli altri? E come farai quando il Signore tornerà? Ti sei tenuto lontano dal popolo del Signore e poi pensi che alla fine ce la puoi fare lo stesso. Ah sì, Dio è misericordioso, ma Dio ci ha dato la sua parola, e la sua parola bisogna obbedirla. La sua parola non è il fai da te, non è come penso io. La sua parola è una parola che deve essere ubbidita. L'ubbidienza vale più che il sacrificio. Dare ascolto vale più che il grasso di molti montoni. Possiamo piangere, possiamo pregare, possiamo fare le capriole, ma se non abbiamo ubbidito al Signore, non serve a niente. Dateci dell'olio. No, non è possibile. Perché se ve la diamo a voi, ovviamente è una parabola, non è tutto letterale quello che diciamo, non è che tutto vuole dire qualcosa, ma l'insegnamento generale è questo. Se lo diamo a voi, non ne resta né per voi né per noi. Dovevate essere pronte voi. Noi siamo state pronte. Voi perché non siete state pronte? Tu sei pronto stasera? Siamo pronti. Ci stiamo preparando. Che cosa stiamo facendo per prepararci? E se c'è qualcuno che sta trascurando la preparazione, rimettiti in carreggiata. Abbiamo cantato stasera Primo amore. Ho qualcosa contro di te. Ti apprezzo. Ti apprezzo per quello che hai fatto. Ti apprezzo per le tue opere, ti apprezzo per tante cose belle nella tua vita, ma una cosa, che hai dimenticato il primo amore. Quanto era bello amarmi all'inizio, servirmi nella semplicità, nell'entusiasmo. Non era bella quella vita di prima? Ti ricordi quanto era bella all'inizio servire il Signore? Ed è meglio adesso? Pensaci un attimo, rifletti, è meglio adesso? È meglio ora che non sei pronto, è meglio ora che lo stoppino fa solo fumo, è meglio ora che hai perso il tuo splendore, o era meglio prima, quando insieme a santi entravi con gioia nella casa del Signore, lo lodavi, lo benedivi, ti rallegravi con gli altri? È meglio ora o era meglio prima? Prendiamo delle parole, dice la Bibbia, torniamo al Signore, e quando anche i vostri peccati fossero rossi come lo scarlatto, Dio li farà diventare bianchi come la neve. Dobbiamo prendere delle decisioni sante, serie, giuste, perché quella è la strada giusta per noi. A volte pensiamo, siamo andati avanti, siamo maturati, abbiamo l'esperienza, e invece ci siamo accorti che abbiamo fatto come il granchio, un passo avanti e tre indietro. Prepariamoci. E come bisogna aspettare Gesù? La Bibbia ci dice anche con la luce della purezza cristiana. Erano cinque stolte, un'altra versione dice pazze, folli. Il problema era la mancanza di olio, quindi la mancanza di luce. E io vorrei dirvi che la lampada accesa era il distintivo dei componenti il corteo nuziale. Chi partecipava al corteo nuziale doveva avere la lampada accesa. Un po' come quelli che vanno ai matrimoni e sull'antenna della macchina ci mettono quel fiocchettino, tutti sanno che stanno andando a un matrimonio, oppure lo sanno perché i clacson suonano, no? O c'hanno il vestito con tante caratteristiche. Ma la caratteristica di allora era la lampada accesa. E senza la lampada accesa, attenzione, nel vicino Oriente nessuno si poteva aggregare al corteo. La lampada spenta voleva dire: io non faccio parte di questo corteo. Oh Signore, io un giorno, con tutti i miei difetti, voglio fare parte di quel corteo. Abbi pietà di me, Signore, perché quando tu verrai io voglio venire con te, voglio che tutti sappiano che io faccio parte di quel corteo. Dovete sapere che le lampade fra gli ebrei erano molto importanti, state attenti a quello che vi dico, si lasciavano accese, pensate un poco, tutta la notte. In una casa ebrea, degli ebrei, non c'era casa dove la lampada non veniva. Dice pastore, ma è la corrente elettrica che la pagava? Non c'era, però era normale in un paese che era ricco di olio, era un grande produttore di olio, come i paesi che stanno sul Mediterraneo. Addirittura si dice che gli ebrei considerassero quest'uso, lasciare la lampada, la luce accesa tutta la notte, come indispensabile, pensate un poco, al benessere della famiglia. Una luce accesa dentro casa era indispensabile, e non ve lo so dire il motivo, al benessere della famiglia, al punto tale, pensate un poco, che persino i poveri preferivano non mangiare, rinunciare al cibo, piuttosto che non avere una lampada accesa tutta la notte. Quanto era importante la lampada? Lo spegnere la lampada, biblicamente, significava rovina, estinzione della famiglia, abbandono di una casa. Vi ricordate quante volte il Signore disse: io lascerò una lampada accesa alla casa di Davide per amore del mio servo. Una lampada accesa, spegnere la lampada era un modo per dire la rovina di quella famiglia. Pensate quanto era importante una lampada accesa in una casa. Il Signore parla della lampada anche come della purezza. La lampada del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo corpo è limpido, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ma se il tuo occhio è malvagio, tutto il tuo corpo sarà nelle tenebre. Tutto è puro per quelli che sono puri, ma per i contaminati e gli increduli niente è puro. Anzi, sia la loro mente, sia la loro coscienza sono impure. Abbiamo bisogno di tenere una lampada accesa nella nostra vita, che è la lampada anche della purezza, purezza dei sentimenti, purezza morale, purezza nella comunione fraterna. Mi sono ricordato, mentre meditavo la parola di Dio, di una storia che credo di aver raccontato più volte, ma la voglio raccontare un'altra volta stasera, sarò ripetitivo, di un fratello insegnante alla scuola biblica quando ero studente, che ci raccontò di essere andato una volta a Roma a fare una gita con le sue figlie e si trovarono davanti al Colosseo e, diceva questo fratello, avevamo le vecchie Polaroid che facevano le foto istantanee, forse ora sono ritornate di moda, e allora si misero in posa con lui, con le sue figlie, chiesero a un passante di fare la foto, e a un certo punto, quando la foto si sviluppò, al posto delle figlie uscirono nella foto sviluppata due mostri. E allora dice: com'è qua che sono usciti questi due mostri? Le mie figlie sono bellissime, non è possibile che sono usciti due mostri. E allora poi si accorse che sull'obiettivo si era posato un moscerino. Pertanto quello che doveva essere obiettivo non era più obiettivo. Mi state capendo, fratelli? Quante volte rischiamo di perdere la nostra obiettività se il nostro obiettivo si sporca? Non permettere mai che Satana sporchi il tuo obiettivo, che ti faccia perdere la visione giusta delle cose. A volte potremmo guardare gli altri e vederli in un altro modo, non perché gli altri sono cambiati, ma perché il nostro obiettivo si è sporcato. Prova a pulire l'obiettivo. Permettiamo al Signore di darci dei cuori puri. La lampada ci parla di purezza, la lampada ci parla di consacrazione, la lampada accesa ci parla delle armi della luce. Nelle tenebre di questa vita, l'ho detto prima, noi dobbiamo scegliere di lottare con le armi del Signore, che la Bibbia chiama le armi della luce. Non puoi fare la guerra a Satana con le armi di Satana, perché Satana non caccerà se stesso. Dobbiamo fare guerra al diavolo con le armi del Signore, le armi della luce, perché la notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre, dice la Bibbia, e indossiamo le armi della luce. Quali sono queste armi della luce? La tua parola è una lampada al mio piede, è una luce sul mio sentiero, è un'arma, la spada dello Spirito, la parola di Dio, è un'arma della luce che ci aiuta a vedere bene le cose, che illumina i nostri passi giorno dopo giorno, che ci dà saggezza, intelligenza, ci fa distinguere il bene dal male, ci fa capire tutte le macchinazioni del diavolo, l'insegnamento della parola di Dio. Il precetto, infatti, è una lampada e l'insegnamento una luce, e le correzioni e la disciplina sono la via della vita. Perché devi venire in chiesa? Perché devi ricevere l'ammaestramento pastorale, l'insegnamento del ministerio che Dio ha messo nella comunità? Perché non puoi fare il cristiano da solo, fai da te a casa tua? Perché hai bisogno dell'insegnamento della parola, dell'insegnamento della scrittura, e l'insegnamento tu lo ricevi nella casa del Signore oltre che nella tua devozione personale. Abbiamo bisogno della luce della comunione fraterna, perché se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù, suo figliuolo, ci purifica da ogni peccato. Noi solitamente spezziamo il versetto, lo usiamo soprattutto con gli increduli per dire: guarda, sai, il Signore ti vuole perdonare i peccati, il sangue di Gesù. Oppure lo diciamo quando c'è qualcuno che magari ha preso una caduta spirituale: non ti preoccupare, io pure stasera l'ho citato, il sangue di Gesù ti purifica da ogni peccato. Ma in realtà il versetto è unico: se camminiamo nella luce come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri e il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Sta dicendo che se noi camminiamo alla luce del Signore, in comunione con Dio, automaticamente avremo comunione gli uni con gli altri e automaticamente sentiremo il sangue di Gesù che ci perdona. Fratelli, non possiamo camminare nella luce e non avere comunione con i fratelli. Non possiamo dire che apparteniamo al Signore, che camminiamo con la luce, e a me quello mi sta antipatico, quello mi sta sulla pancia, quello non lo posso vedere, quello se... No! Se camminiamo nella luce abbiamo comunione gli uni con gli altri e non ci sono vie di mezzo. Non c'è un'altra strada, è questa la strada. Abbiamo bisogno di tornare alla parola di Dio. Se non facciamo così, Gesù un giorno ci dirà: io non so veramente nemmeno chi siete, non vi conosco. Ma come, Signore? Noi venivamo in chiesa, via San Giuseppe, l'abbiamo sempre frequentata, ho messo l'offerta, non vi conosco. Ma come? Ma non ho mai visto mai, Signore, tu che vedi tutto, tu che leggi i cuori, non ti conosco. Non ti conosco perché non hai camminato in comunione con me, non hai camminato nella luce, non hai camminato nella purezza del Vangelo, non ti sei lasciato guidare dalla luce della mia parola. Ho concluso. Questa lampada sempre accesa ci parla anche di costanza. La riserva d'olio significa che le vergini sagge non erano a corrente alternata. La lampada brillava sempre. Le vergini stolte, le folle, le pazze, perché è una pazzia non prepararsi al ritorno del Signore, è una vera pazzia. Camminavano a corrente alternata, un po' si accendevano, un po' si spegnevano. Un po'... Avete visto quando la fiamma fa così, tipo che è pronta a spegnersi? Come un motore che non carbura ma che non parte. E poi a un certo punto si spensero. Ecco, la Bibbia ci parla dell'importanza della costanza. Giovanni, vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza in Gesù. Ero nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Si può essere costanti nelle vie del Signore dopo tanti anni? Sì. Giovanni, ultra ottantenne, per non dire ultra novantenne, ancora deportato al confino di polizia, potremmo dire oggi, sotto un imperatore romano molto crudele, ancora è consacrato al Signore, tanto consacrato da vedere pure le cose che dovevano avvenire e che ancora tante non sono avvenute, che stiamo studiando e stiamo cercando di capire qualcosa. Si può essere in comunione col Signore. Pastore, ma se poi io mi converto e se poi mi svio? Ogni tanto mi dice qualcuno, soprattutto tra i giovani: pastore, io, lo sai, amo il Signore, però non voglio prendere questa decisione di battezzarmi, dare la mia vita al Signore, perché se poi mi svio? Ho detto a qualcuno in questi giorni, certo, se tutti ragionassimo così, non mi sposo perché se poi mi divorzio, non prendo la macchina perché se poi investo, non vado a lavorare perché se poi mi licenziano, se facessimo così non camperemmo più. E io dico invece: mettiamo la nostra vita nelle mani del Signore, fidiamoci di Gesù, perché vorrei dire che la vita cristiana non è uno sforzo personale. Noi non ci trasciniamo nelle vie del Signore, Noi amiamo Gesù e mentre lo amiamo lui ci sostiene, ci aiuta, ci porta avanti, ci dà pure nuove forze. Noi, come dico sempre io, non siamo i migliori. I migliori vacillano e cadono. Quelli scelti, quelli selezionati, dice Isaia, vacillano e cadono. Ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, s'alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano. Noi non siamo di quelli selezionati, i migliori, anzi Dio ha scelto tra di noi i peggiori. Guardate tra voi, dice Paolo, ci sono i peggiori, non ci sono i migliori. Non eravamo i migliori degli altri, i selezionati, ma siamo di quelli che però, nonostante le nostre fragilità, abbiamo scelto di sperare nel Signore. E il Signore è la nostra avanguardia e la nostra retroguardia. Il Signore è il nostro scudo e la nostra targa. Come diceva il profeta, è la spada che ci fa trionfare e lo scudo che ci difende. Gloria al nome del Signore. Dobbiamo andare avanti anche con costanza. C'è una piccola nota con cui concludo. A un certo punto la porta fu chiusa. Nel vicino Oriente la porta non veniva chiusa per una settimana. La porta della casa dello sposo rimaneva aperta per 7 giorni e tutti gli invitati, questi che avevano la lampada, potevano entrare e uscire tranquillamente alla casa dello sposo. Ecco perché finiva il vino ed ecco perché Gesù ha dovuto fare un miracolo, perché entrando e uscendo, un bicchiere oggi, un bicchiere domani, una bottiglia oggi, una bottiglia domani, la Coca-Cola non c'era, la Sprite non c'era, alla fine in una settimana sono finiti tutto il vino. Questo era il motivo, perché c'era per una settimana la porta aperta. Vorrei dirvi che, pastore, sì, erano tanti giorni, è vero, ma perché ora non è così. Tanti giorni che la porta aperta, sono 2000 anni che la porta aperta. E da quando Gesù è morto sulla croce ed è risuscitato, non 7 giorni, sono 2000 anni che la porta è aperta. Ma verrà il momento in cui la porta si chiuderà e non si potrà più entrare. E allora stasera prendi la decisione giusta. Se tu non hai dato il tuo cuore al Signore, se la tua lampada si sta spegnendo, prendi la decisione di dire: io mi voglio preparare. E mi permetto di dire, se c'è qualcuno che aveva cominciato bene, che aveva proseguito meglio, ma nel tempo piano piano si è raffreddato, ha cominciato ad abbandonare la casa del Signore, un po' vengo, un po' non vengo, un po' sì, un po' no, fai sul serio con Dio, perché Dio ha fatto sul serio con te. Fai sul serio col Signore, prendi sul serio le cose del Signore, non le prendere alla leggera e vedrai quante cose belle il Signore farà nella tua vita. Vogliamo chinare il capo in preghiera? Vogliamo chiudere gli occhi per non distrarci mentre la musica sale su? E mentre lo Spirito Santo continua a parlare al nostro cuore, quante convinzioni sbagliate. Ma a me il Signore m'ha detto, ma a me il Signore m'ha fatto sentire, ma a me lo Spirito Santo mi dice. Il Signore non ti dirà mai qualcosa che non è scritta nella Bibbia o è contrario all'insegnamento della Bibbia. Se è contrario all'insegnamento della Bibbia, non è il Signore che te l'ha detto. Sei tu che te lo sei voluto dire, perché ti è piaciuto sentirti dire quello che volevi, ma Dio ti dice quello che è scritto, e quello che è scritto è immutabile, è eterno, non passerà mai. Gloria al nome del Signore. Alleluia. Gloria a Gesù. Adoriamo tutti insieme il Signore. Cerchiamolo con tutto il cuore. Vorrei che fosse tutto fermo nella sala. Vorrei che tutti quanti cercassimo il Signore. Alleluia. Tutti quanti col capo chino, con gli occhi chiusi. Gloria, gloria a Gesù.